Mi sono detto di che cosa devo parlare, che non ho alcun sermone, non ho appunti con me, perché questa volta le mie ferie me le sono fatte veramente, si può dire, come ferie. Ne abbiamo tratto grande, grande beneficio fisico, oltre che mentale. E allora, siccome ovviamente sono arrivate alcune cose, alcuni stimoli per capire che forse, così come il sermonetto di Angelo si proietta nel lenire il nostro dolore e nell'incrementare la speranza verso ciò che Dio farà per ciascuno di noi in futuro, mi sono detto forse è meglio parlare di problematiche, ma di niente di grave, di problematiche, così che chi di voi ha una famiglia perfetta dove non esistono problematiche? Esistono in tutte le famiglie le problematiche, in tutte le coppie le problematiche e naturalmente non possono non esistere in un contesto come quello della Chiesa, in cui siamo tutti riuniti e chiamati ad essere insieme, a frequentarci, a conoscerci e a frequentarci, che proveniamo da esperienze diverse e che abbiamo caratteri diversi e che se non fosse stato Dio a chiamarci, ma quando mai noi saremmo stati riuniti in santa adunanza? Quindi è chiaro che le problematiche nascono, ma non nascono perché siamo cattivi, perché ovviamente se veniamo in santa adunanza, veniamo ben predisposti e desiderosi di trovare nell'adunanza, nei fratelli, quello che magari non vediamo nel mondo. Quello che non si trova nel mondo, non è che il mondo è tutto da buttare, ci mancherebbe, se no Cristo non si sarebbe fatto uomo per morire per il mondo. Il mondo è da salvare, perché c'è tanto di buono nel mondo, però sappiamo che nel mondo c'è Satana e il diavolo e quindi noi dobbiamo stare attenti che c'è sempre un nemico che crea delle problematiche, nostro malgrado naturalmente. Quindi il tema di oggi del mio sermone l'ho voluto intitolare così: come tenere vivo l'amore di Dio. Come tenere vivo l'amore di Dio. Perché è chiaro che si viene nella santa adunanza per trovare amore. E noi sappiamo che Dio ci chiama, ci induce il ravvedimento, ci spinge amorevolmente, senza forzarci, al battesimo per poi darci il suo amore che viene attraverso il dono dello Spirito Santo. Quindi quando abbiamo lo Spirito Santo, giustamente noi abbiamo bisogno di coltivare l'amore. Quest'amore che è scritto in Galati 5:22, chi di voi non sa questa scrittura? Però voglio che apriate in Giovanni 13, perché Galati 5:22, dove ci sono i frutti dell'amore, il frutto dell'amore, naturalmente il frutto più grande dello Spirito Santo è l'amore che Dio ha sparso nei nostri cuori. Ma in Giovanni 13, 34, Gesù ha detto: io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Quindi questo suo parlare sta a indicare una cosa, che osservare, che conoscere la legge, conoscere i comandamenti e viverli non basta. Perché questi comandamenti, questa legge di Dio, la si può vivere, sì, ma non necessariamente amando. Cioè è un modo ritualistico di osservare certi comandamenti, oppure come quando io da ragazzo mio padre mi diceva di fare, mi dava un comando, io sì, lo osservavo, ma a denti stretti, mio malgrado, perché avrei voluto andare a giocare, per esempio. E lui mi diceva: no, tu devi fare questo. E allora ovviamente lo osservavo perché temevo una sua punizione, una sua correzione. Però lui qua ci dà un comandamento, io vi do un comandamento nuovo, cioè aggiungete alla legge l'amore con cui dovete osservarlo. Cioè fatelo con amore quello che dovete fare, il succo è questo. Ovviamente voi con l'amore umano, con la natura umana non potreste mai, con la natura umana, con tutto l'amore umano che noi possiamo fare, se non potremmo, non siamo capaci di osservare i comandamenti di Dio con l'amore umano, perché altrimenti saremmo stati noi a istituire, inventare, tra virgolette, i comandamenti, i 10 comandamenti. Nessun essere umano, nessun parlamento, nessun governo umano ha inventato i 10 comandamenti, ce li ha dati Dio. E sappiamo come la natura umana si oppone all'osservanza di questi comandamenti. E quindi se si oppone, figuriamoci se c'è amore, non c'è l'amore. Quindi io vi do lo spirito mio, dice Dio, affinché voi possiate fare tutto questo con l'amore. Allora, se andiamo in Romani 12, nel versetto 10, dice, e qui l'Apostolo Paolo, non più Gesù, ma vediamo come c'è una continuità tra Gesù e uno di questi suoi apostoli, che è Paolo, dice. Romani 12, versetto 10, dice: quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni gli altri. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni gli altri. E quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. L'onore, rendervelo reciprocamente. Però sapete, almeno io ho imparato questo, che non sempre l'amore e l'onore sono condivisi reciprocamente. Nella Chiesa, non nel mondo. Nel mondo è un dato di fatto, cioè anche quando ti danno apparentemente amore o onore, è sempre per interessi, è sempre per interessi, non è mai, cioè privo di interessi, non è mai puro. Invece, questo ovviamente noi tutti veniamo dal mondo. E assieme portiamo un po' di mondo nella Chiesa. E quindi non sempre l'amore e l'onore sono condivisi. C'è chi l'amore e l'onore lo vogliono continuamente a unico senso. Ma non lo si fa per cattiveria, è una questione di maturità, una questione di essere più o meno bambini, come quando per esempio ci sono i figli. Io quando ero bambino, da mio padre e da mia madre prendevo soltanto. Io non ho mai dato ai miei genitori mai nulla. Difatti, come diceva il pastore di vita nel suo sermonetto, noi non vediamo l'ora di rivederli, di riabbracciarli per poter, non dico pareggiare i conti, ma per poter fare quello che non abbiamo fatto, cioè onorarli e amarli. In modo reciproco, perché noi non le abbiamo mai restituito l'amore e l'onore. La cosa succede pure nella Chiesa, ma nessuno di noi lo fa dolosamente, nessuno di noi lo fa intenzionalmente. L'amore di Dio c'è, Dio ce lo dà il suo amore, perché non è un Dio che mente, ci ha dato lo Spirito Santo. E assieme allo Spirito Santo sparge il suo amore nei nostri cuori. Siamo noi che siamo chiamati a farlo germogliare, cioè il seme. Se noi fossimo degli agricoltori, sappiamo che il seme viene da Dio. Ma poi quel seme siamo noi che lo dobbiamo mettere nella terra giusta, che gli dobbiamo creare le giuste condizioni. E quindi che gli dobbiamo mettere degli ingredienti perché risulti alimentato. Come alimentiamo l'amore di Dio? Perché spesso l'amore di Dio ce l'abbiamo, ma non lo manifestiamo. Spesso il modo più basilare e istintivo per alimentare l'amore di Dio è condividerlo reciprocamente, è la cosa più semplice di questo mondo, è il sorriso. Se voi andate fuori nel mondo, quasi nessuno ti sorride. Quasi nessuno ti sorride. E tante volte sorridiamo perché magari una volta mi ha detto: ma tu ci sei o ci fai che sorridi sempre? E tante volte si sentono presi per i fondelli, scusate l'espressione, si sentono presi in giro, dici: ma questo che ha da dire? Perché mi parla sorridendo? Il mondo non conosce il sorriso e quando in televisione, tanto per farci ridere, inventano perfino programmi comici che poi sono pietosi più che. Non è il riso o il sorriso di cui stiamo parlando che può venire attraverso lo Spirito Santo di Dio. Mediante un dono che deve essere costantemente alimentato e condiviso. L'amore di Dio ci viene. Come ci viene l'amore di Dio? Perché l'amore di Dio è un frutto dello Spirito, ma ci sono dei doni che tutti noi abbiamo, o se pensiamo di non averlo, possiamo chiederlo a Dio. E questo dono, sapete cos'è? È un dono che a volte trascuriamo nella nostra vita, oppure lo soffochiamo nella vita degli altri. Sapete, per esempio, vi ricordate quando Cristoforo Colombo, chi di noi non ha studiato la storia di Cristoforo Colombo, poverino, aveva scoperto e era convintissimo che la Terra era sferica, o che perlomeno si poteva arrivare a scoprire nuove terre. Dovette scappare, dovette andare all'estero perché nessuno gli dava credito, nessuno lo ascoltava, lo mandavano. Addirittura spese tutta la sua fortuna, divenne povero. Dovette andare all'estero perché finalmente trovò qualcuno che lo incoraggiasse. Perché questo è l'ingrediente, è il dono che tiene vivo l'amore di Dio. Dice sì, l'incoraggiamento. Ora pensate se tutti noi dicessimo, facessimo delle cose scoraggianti, l'amore di Dio si spegne. Ma questo avviene anche a livello del mondo, dove c'è l'amore dell'uomo. Anche l'amore dell'uomo si spegne se non c'è l'incoraggiamento. Quindi ci può essere un incoraggiamento genuino, spinto dall'amore di Dio, come ci può essere un incoraggiamento che viene, anche potrebbe essere genuino, dall'amore umano, ma l'amore umano è sempre impuro, c'ha sempre, come dire, degli interessi. Non si fa mai senza aspettarsi un ritorno, ecco. E spesso questo rasenta l'adulazione. L'incoraggiamento, oh come sei stato bravo, oh come sei bello, come sei bella, spesso gli incoraggiamenti umani che vengono dall'amore umano, quello carnale, c'è quell'interessamento, è pieno di interessi e quindi è, come dire, sporco. Sporco non nel senso, è sporco, è impuro, ecco. È un dono che Dio ci ha dato assieme al suo Spirito Santo, ma che a volte trascuriamo nella nostra vita e nella vita degli altri. Ma c'è, per esempio, un esempio opposto. Io mi ricordo, per esempio, che una volta, voi sapete tutti che io strambello il pianoforte, ho strambellato perché non ho più il tempo di strambellare il pianoforte. Però io mi ricordo che una volta è venuto un membro di chiesa a visitarmi in Sicilia, quando sto parlando 30 anni fa, e allora io, che ero agli inizi, volevo dimostrare a questo membro di chiesa, era un giovane, poteva avere 30 anni, e io suonavo e nel frattempo lo guardavo e cercavo di fare il mio meglio. Però ovviamente io non ho mai saputo suonare il pianoforte, sbagliavo, ricominciavo, insomma, e questo qua mi guardava così. A un certo punto mi venne l'idea, beh, tu sai suonare? E lui ha detto, dice, un pochino. E io ho detto, vuoi suonare? Sì, vieni. E dice, no, suona, mi sta piacendo ascoltare come stai suonando. Passò quasi un anno e questo venne poi alla festa dei tabernacoli e fece la sua esibizione della musica speciale. Mi sono sentito subissato, mi volevo nascondere perché questo qua era un Richard Clydeman di come suonava il pianoforte. Ma cosa, al di là del mio vergognarmi, io ho detto io a questo gli volevo dimostrare non so che cosa. Io ho apprezzato questo individuo enormemente e ho visto la grande differenza di maturità che c'era fra me e lui. Io ero più grande di lui, lui era più piccolo di me, ma era molto, molto più maturo di me spiritualmente. Perché lui mi ha dato, in quella circostanza, un grande incoraggiamento. Cioè, in senso inverso, se lui avesse detto sì, ora mi seguo io e suono, ti dimostro io come suono, lui mi avrebbe dato un grande scoraggiamento. E quello che succede tante volte, che mi è sempre successo quando gli davo, perché io iniziavo a suonare strumenti ma non li finivo mai di imparare bene, allora, quello che mi rimproverava sempre il mio suocero giustamente, allora quando io vedevo altri suonare meglio di me, io poi smettevo di continuare a studiare, perché dicevo non ce la farò mai, non arriverò mai a quel punto. Ecco, quello è un modo di incoraggiare. Ho portato un esempio di come tante volte si incoraggia la persona facendo un passo indietro e non un passo avanti. Sembra una cosa leggera, eppure questo è molto importante. Quindi, qual è questo dono che viene attraverso lo Spirito Santo? Ricordiamolo bene, fratelli e sorelle, è l'incoraggiamento. È un dono che, se noi non abbiamo l'abitudine di incoraggiare, di onorare e di farlo, è una cosa che deve funzionare nei due sensi. Non è una cosa unilaterale, è bilaterale. E quindi, senza incoraggiamento, ricordiamo che l'amore che Dio ha sparso nei nostri cuori si affievolisce o addirittura può finire. Quindi, naturalmente, nessuno di noi vuole far seccare l'amore di Dio, ma c'è qualcuno che lo vuole, ed è Satana, il diavolo. Non a caso Gesù ha detto che per il moltiplicarsi dell'iniquità l'amore di più si raffredderà. E sapete l'iniquità cos'è? L'iniquità inizia come un granello di senapa, con la mancanza del sorriso. Con la mancanza del sorriso, quando tu entri in un locale pubblico e chi è dietro dall'altra parte del balcone nemmeno ti dice benvenuto, non ti sorride. Oppure incontra l'amico con il broncio sempre cupo, così. Oppure, ciao, come stai? Sempre lamenti. Il giorno dopo, ciao, come stai? Sempre lamenti. Cioè, non si apprezza la vita. Non si apprezza la vita. Allora, è indispensabile, quindi, usare il dono dell'incoraggiamento se vogliamo alimentare, se vogliamo coltivare l'amore di Dio nei nostri cuori, essere positivi, che non è un prendere in giro noi stessi o gli altri, è una forza potente che Dio ce la chiede e che ce la dà attraverso il suo dono dello Spirito. Ora, come coltivare questo dono dell'incoraggiamento? Un primo esempio l'abbiamo avuto, lo scoraggiamento di Cristoforo Colombo, e l'incoraggiamento che mi ha dato quell'individuo, quel fratello, che fece un passo indietro e non si espose pur di non scoraggiarmi. Tutti desideriamo l'incoraggiamento, ma il succo è che non sempre lo sappiamo dare, nemmeno a noi stessi tante volte, perché diventiamo depressi, siamo negativi, non godiamo la vita. Praticamente abbiamo portato un po' di mondo con noi. Ora, aver conosciuto e accettato la legge di Dio, come ho detto prima, non basta. Anzi, tante volte l'ostentare che osserviamo la legge di Dio, noi scoraggiamo gli altri. Spesso noi non cresciamo o allontaniamo, non cresciamo numericamente, o allontaniamo le persone perché ostentiamo il nostro osservare la legge di Dio. Sapete che il nostro ostentare l'osservanza della legge di Dio porta altri a sentirsi giudicati e condannati. Anzi, porta altri a pensare che siamo insopportabili, come sarebbe insopportabile Dio, ed è la ragione per cui Lui non si manifesta come persona, perché noi non siamo pronti a vivere con una persona perfetta, che non sbaglia mai. Ecco perché noi osserviamo interiormente la via di Dio. Dobbiamo imparare a osservarla interiormente, ma non dobbiamo far sentire gli altri giudicati e condannati. Molti anche dei nostri figli, parenti, vivono questa esperienza e non ci frequentano per questo. Vi può sembrare strano. Ma altri naturalmente si allontanano da noi anche perché pensano che siamo dei bigotti o dei poveri illusi, roba di questo genere. I motivi possono essere tanti. Ah, con tutto questo non voglio dire che osservare la parola di Dio, la legge di Dio non deve essere fatto, è poco importante. Stiamo parlando della modalità, non del contenuto. Stiamo parlando del fatto che il dono dell'incoraggiamento Dio ce lo dà attraverso lo Spirito Santo, ma noi siamo chiamati a svilupparlo, a praticarlo. E per questa ragione, per esempio, che abbiamo istituito la scuola della omiletica, abbiamo istituito gli studi biblici, esistono i cellulari dove... Ed esiste anche questo famoso piccolo gruppo che abbiamo fatto, piccolo perché siamo pochi in Italia, il WhatsApp, il gruppo della Chiesa di Dio Unita, che alcuni pensano che sia un canale banale, altri pensano che sia un canale molto noioso perché vorrebbero che in questo gruppo WhatsApp si ingaggiassero, chissà, forse anche delle dispute dottrinali o discussioni, chissà. Altri addirittura pensano che sia nocivo, ma non lo è. Nessuno di questi canali lo è nocivo o noioso, perché sono qualsiasi altro strumento che viene utilizzato per scopi educativi, spiritualmente parlando, per la nostra crescita spirituale e collettiva verso l'amore perfetto di Dio. Perché cos'è l'amore di Dio? È solo una bella parola, ma nella vita pratica di tutti i giorni, questo amore noi o lo alimentiamo o lo facciamo seccare. Attraverso che cosa? Spesso la bocca. E spesso a certe azioni che si potrebbero fare o azioni che non si fanno. Quindi, questi sono strumenti educativi per la nostra crescita individuale e anche collettiva verso l'amore perfetto di Dio, che vi assicuro che l'amore perfetto di Dio trascende la conoscenza spirituale, che ci vuole la conoscenza, non possiamo restare ignoranti. Però l'amore di Dio è quell'ingrediente che rende la conoscenza amorevole, costruttiva, e che ci porta a condividerla con gli altri. Perché una conoscenza che viene utilizzata solo per far sapere agli altri quanto sono bravo, non serve a niente, scoraggia e basta. Dio ci dà il suo amore mediante il suo Spirito Santo, ma questo è condizionato dalla nostra capacità di incoraggiare o di scoraggiare gli altri, i fratelli, non solo dentro la chiesa, ma anche in famiglia, nella società, nel lavoro, a scuola. Ed è in questo c'è sempre coinvolta, come ho detto, la lingua, spesso senza che ce ne accorgiamo. Difatti, apriamo in Giacomo capitolo 1, versetto 26, dove Dio ispirò il fratello di Gesù, Giacomo capitolo 1, versetto 26, dice: se qualcuno fra voi pensa di essere religioso, ma non tiene a freno la sua lingua, certamente egli inganna il suo cuore e la religione di quel tale è vana, inutile. Spesso il credente dimostra il proprio amore a parole impulsive, senza ponderare quali potrebbero essere le reazioni. Cioè, esprime un certo amore, ma ancora non è consapevole se è il suo amore umano o se è veramente l'amore di Dio, che però non è scevro da sentimenti o modi di vedere errati, dalla impulsività o addirittura a volte anche da pregiudizi. E tante volte noi ci esprimiamo proprio perché ci sentiamo forti della conoscenza della verità biblica o forti della nostra osservanza dei comandamenti. E nel gruppo WhatsApp della Chiesa, tante volte leggiamo delle espressioni, per esempio santimonie, dove si è così santi, ma normalmente nella vita di tutti i giorni noi non ci esprimeremmo mai in quel modo. Oppure addirittura all'estremo opposto, anziché essere santimoni, si diventa fanatici, estremisti, e si fa notare agli altri gli errori che gli altri fanno. E questa è un'ostentazione della propria moralità. Ostentare non fa condividere l'amore, non alimenta l'amore, ma lo soffoca. Ostentare la propria moralità soffoca l'amore, non lo alimenta. E lo facciamo senza rendercene conto, quindi io sto condividendo certe riflessioni per darle, condividerle con voi a mo' di consigli, perché vogliamo tutti, siamo al 100% convinti che la Chiesa è la casa dell'amore di Dio e quindi vogliamo che così rimanga. Però ci accorgiamo che a volte abbiamo detto o fatto qualcosa che non dovevamo fare, ce ne accorgiamo dalla reazione degli altri, quando vediamo che gli altri risultano offesi o risultano che non comunicano più come prima, oppure che si è raffreddato l'amore. L'amore si raffredda con la mancanza del sorriso o con la mancanza o con ostentare la propria superiorità sugli altri. Andiamo in Giacomo capitolo 3 versetto 5. Giacomo capitolo 3 versetto 5 dice: così anche la lingua è un piccolo membro, ma si vanta di grandi cose. Considerate come un piccolo fuoco incendia una grande foresta. E nel versetto 6 dice: anche la lingua è come un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Posta com'è fra le nostre membra, fra le nostre labbra, la lingua contamina tutto il corpo, infiamma il corso della vita ed è infiammata dalla genna. Ma la lingua nessun uomo la può domare, dice, ed è un male che non si può frenare ed è pieno di veleno mortifero. Il mondo è pieno, abbiamo noi le prove di come la gente si insulta anche a livello politico, come la guerra che c'è, che si fanno fra di loro. La lingua. Con la lingua noi benediciamo e malediciamo. Non è che succede questo solo nel mondo, succede in tante chiese e a volte senza che ce ne rendiamo conto possiamo cadere in questo errore anche noi. Quindi anche se nessuno di noi lo ha fatto o ha usato la lingua come un veleno mortifero, io colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che partecipano al gruppo, perché ho potuto vedere una grande crescita e maturità in tutto questo. Cioè che qualora quando qualcuno ha sbagliato, l'altra persona che gliel'ha fatto magari notare, che magari poteva evitare di farglielo notare, quell'altra persona ha accettato di buon grado e tutto, e il fuoco si è spento, c'è chi ha buttato acqua sul fuoco e quindi io vedo una grande crescita di maturità spirituale in tutto questo e dimostra e sta a dimostrare l'utilità di questi strumenti educativi. Quindi vi ringraziamo di cuore, il ministero vi ringrazia di cuore in tutto questo. Difatti, spinti dall'amore umano, spesso che non ormai del tutto scevro da impurità, la lingua maledice e subito dopo benedice e subito dopo maledice di nuovo. Questo lasciamolo fare al mondo. Spesso è per mettersi in mostra che il mondo fa questo. Come per dire, oh, dico la mia perché ci sono anch'io. Voglio riconoscimento, la natura umana vuole riconoscimento. Ma il diavolo fa leva nella nostra inesperienza e sulle nostre inconsapevolezze per soffocare l'amore di Dio nella Chiesa. Perché noi non conosciamo le dinamiche, alcuni di noi possiamo essere, essendo magari nuovi spiritualmente, possiamo essere disavveduti e non conosciamo i marchingegni del diavolo. Difatti, tante volte l'amore di Dio viene soffocato attraverso quello che si chiama concorrenza nel mostrare chi è il più bravo a esprimersi, chi è più bravo a dire la sua, chi è più bravo a offrire la propria specializzazione o presunta specializzazione. Andiamo in Romani 12, nel versetto 16. Romani 12, versetto 16. Scusate se il mio tossire sono un po' raffreddato. Romani 12, versetto 16. Dice Dio attraverso Paolo: abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Però notate, dice anche: non aspirate alle cose alte, non lasciatevi attrarre, ma lasciatevi attrarre dagli umili, dalle cose umili. E non vi stimate saggi da voi stessi. Non vi stimate saggi da voi stessi. Quindi dare incoraggiamento non significa far da maestri, ma significa semplicemente piangere con chi piange. Significa portare gioia e speranza in congregazione a dispetto delle prove, non invece portare le prove in congregazione, ma portare gioia e speranza in congregazione, perché per le prove, qualora ci sono, uno le deve poi condividere in privato e cercare di farsi perfino aiutare. Ma ci sono delle cose che vanno dette in privato e affrontate in privato, e cose che vanno affrontate pubblicamente, come all'interno la Chiesa è un contesto pubblico, sia personalmente quando partecipiamo alla Santa Donanza personalmente, sia quando vi partecipiamo virtualmente attraverso il collegamento internet. Quindi naturalmente non possiamo essere perfetti, però possiamo portare gioia e incoraggiamento alla congregazione. È il nostro dovere, cioè è la ragione principale, una delle ragioni principali per cui Cristo ha fondato la Chiesa, per aggregarci, perché altrimenti potevamo fare ed essere la via di Dio ognuno per conto prossimo. Quindi ognuno di noi può certamente essere una fonte di incoraggiamento per gli altri. E molti di voi già lo siete, ma il dono dell'incoraggiamento va coltivato, cioè non possiamo cullarci perché abbiamo, dice, il dono dell'incoraggiamento. Va coltivato questo dono, altrimenti il fuoco si spegne. Siamo destinati con l'aiuto di Dio, per l'amore e la grazia di Dio, a crescere numericamente, verranno dei nuovi. Quindi questo tema di affrontare problematiche, di dare consigli, va ripetuto di tanto in tanto. Altrimenti il fuoco dell'amore di Dio si spegne, mentre invece dobbiamo essere perseveranti, così come quando si coltiva un seme sperando che germogli e che porti frutto. E questo richiede perseveranza. Come coltivare questo dono dell'incoraggiamento? Sicuramente non disertando la Santa Adunanza. Tutte le volte che la Santa Adunanza c'è, noi dobbiamo essere personalmente presenti. E se non siamo, non ci è possibile essere presenti perché siamo in un cocuzzolo di montagna, che ti costa per aprire il tuo cellulare, visto che ora c'è il cellulare, accendere e seguire? Perché a furia di non seguire e di non sentire si diventa aridi come quelli che fisicamente non hanno più nemmeno appetito di mangiare, hanno l'ombelico grosso, perché anche se mangiano e bevono acqua si sentono male. E così avviene anche spiritualmente, a furia di non sentire. Quando si sente dopo 6 mesi che non si ascolta la parola di Dio, anche una parolina sembra un macigno. Andiamo in Ebrei, per favore. Quindi in Ebrei capitolo 10, nel versetto 24, in Ebrei 10, versetto 24, dice Dio, attraverso Paolo: facciamo attenzione gli uni gli altri per incitarci all'amore, e non dice per incitarci con la bocca, rimproverando gli altri, dicendo perché non viene a servizio. Questo grave compito lasciatelo ai ministri. Dice incitarci all'amore e alle buone opere, e le buone opere non fanno rumore con la bocca, le opere sono il buon esempio, perché quando uno di noi non viene al servizio sta scoraggiando l'intera congregazione, e il disertare alla Santa Adunanza è come lo sbadiglio contagioso. Non viene uno, alcuni vengono perché viene l'altro, ah non viene quello, allora non vengo nemmeno io. Questa è la dinamica, perché ancora molti sono piccoli spiritualmente e deboli. Allora, non abbondanza, dice nel versetto 25, facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la Santa Comune Adunanza. Che significa? Che quando io l'abbandono, io non incito all'amore, quindi non c'è l'amore che dovrebbe esserci, e lo faccio spegnere prima dentro di me, che non vado ai servizi, e poi naturalmente perché sono distratto da tante altre cose. Dice come alcuni sono soliti fare, perché sottovalutano l'importanza di ascoltare la parola di Dio. ma ci dobbiamo esortare a vicenda, tanto più che vedete avvicinarci il giorno. Questo esortarci a vicenda non con la bocca, ma con la nostra presenza. Perché è inutile che io dico a mio figlio, guarda che fumare ti fa male. Il mio migliore esempio è non fumare. Lui lo sa, lei lo sa, mia figlia lo sa che fumare fa male. Io so che tutte le volte che glielo dico mi manda nella testa all'altro paese. Ha bisogno solo di vedere che io persevero nel non fumare. E prima o dopo se ne accorgerà, ma non è che è gente stupida. Chi pecca, chi fuma o chi fa anche altre cose, tutti lo sappiamo. Però quando ci viene detto è una rottura di scatola. Ecco perché dobbiamo capire cosa significa incoraggiare. C'è uno che fuma, non c'è bisogno che glielo ricordiamo. C'è uno che ancora dopo 6 mesi o dopo 6 anni non ha ancora chiesto il battesimo, ma non c'è bisogno che io vado da lui e gli dico, oh, ma quando ti battezzi? Tutto questo scoraggia, tutto questo allontana e fa sentire giudicati. E la cosa più grave è che poi portiamo gli altri a dire, perché anche noi abbiamo i nostri momenti deboli e difettosi, perché non si guarda la sua gobba? Perché noi tante volte lasciamo a desiderare. Quando siamo messi alla prova entriamo in crisi o diventiamo isterici, eccetera. I primi cristiani non si limitavano a seguire gli insegnamenti degli apostoli e allo stesso tempo praticavano la comunione fraterna, la santa adunanza. In Atti 2,42 dice che erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, ma erano perseveranti nella comunione fraterna, nel mangiare insieme, nel pregare, eccetera. Quindi il partecipare alla Santa Adunanza dà incoraggiamento, un forte incoraggiamento, non solo a se stessi, ma anche agli altri, che serve a creare la comunione di spirito e la famiglia spirituale che è l'amore di Dio. Cos'è questo se non incoraggiare? E questo deve essere fatto nella Chiesa. Perché se viene fatto nella famiglia naturale soltanto e viene trascurato nella famiglia spirituale, allora c'è un grosso problema. Vuol dire che si ama il proprio padre umano più del padre divino. E noi dobbiamo fare salti di qualità in questo. Dobbiamo amare Gesù Cristo, il Padre eterno, più dei nostri parenti carnali. In Filippesi 2, versetto 1, dice: se dunque vi è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, voi rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore. Vedete che ci possono essere amori diversi, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Quindi notate che in tutte queste cose non c'è il fare da maestri o il dare consigli a chi non te l'ha chiesto. L'esempio del fumare, come ho detto prima, non diciamo a chi ancora fuma o chi fa altri problemi, altre situazioni. No, il modo migliore è quello di avvicinarsi a queste persone e stare zitti e dire: la tua compagnia mi piace, io ti voglio bene, ti accetto così come sei, e dare l'esempio in silenzio. Gesù ha detto: dà a chi ti chiede. Quindi non dobbiamo dare a chi non ci chiede, perché se diamo a chi non ci chiede, la sua reazione è negativa. E noi tutti ricordiamo che Dio dette Eva ad Adamo quando Adamo chiese a Dio: ma io sono solo. Come mai tutti gli animali sono accoppiati, hanno la compagna e io sono solo? Quando Adamo gliel'ha chiesto, non è che Dio non sapeva che Adamo era solo ed era incompleto, lo sapeva, ma gli dette Eva quando divenne Adamo consapevole che gli mancava quella cosa. Altrimenti chi dà ai propri figli o nipotini cose che i figli e i nipotini non chiedono, li vizia, perché non apprezzeranno mai quella cosa, non apprezzeranno mai. E i doni che uno dà a chi non li ha nemmeno chiesti sono doni sprecati. Difatti andiamo in Galati 6,2, dice: portate i pesi gli uni degli altri. Scusate, dice: portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Dio. Cioè, senza portare i pesi gli uni degli altri, non c'è quell'amore particolare che viene dallo Spirito che ci permette veramente di adempiere la legge di Dio. Che i farisei, pur avendo la legge, non avendo l'amore, non adempivano la legge di Dio. Ora, che significa portare i pesi gli uni degli altri? Cos'è un peso se non un peccato, se non un difetto, se non una debolezza? Ora, chi ha un peccato, chi ha una debolezza, come la droga o come il fumare o quello che volete, io sto portando solo degli esempi, lo sa che sono cose di cui deve liberarsi, ma noi siamo comandati a portare i pesi di queste persone. Ora, ognuno di noi ha i propri pesi. Non è perché noi siamo venuti dal mondo in chiesa non abbiamo più pesi, li abbiamo tutti noi, pure i nostri pesi. Incandescenza di carattere, impulsività, ognuno di noi ha i pesi. In Galati 6,2 dice: portate questi pesi, scrivetela questa cosa. E annotate che cosa significa portare i pesi gli uni degli altri. Non significa certo offrire il proprio aiuto e la propria specialità senza che nessuno te l'abbia chiesto. Significa invece piangere con chi piange, stare zitti. Significa stare vicino e stare zitti. Significa con il giudeo fatti giudeo, con il greco fatti greco, con il malato fai di tutto per immedesimarti nella sua malattia, senza ostentare la tua buona salute o la tua buona presunta capacità di risolvere il problema. Con il peccatore porta il suo stesso peso, non il suo peccato, ma il suo peso. Egli sa di dover uscire da una situazione sbagliata, cioè non puntare il dito, ma mostra compassione, e questo si mostra in silenzio. Lui sa in coscienza di essere peccatore. Non c'è bisogno che tu glielo dica, che metta il dito nella piaga, perché Dio ci ha dato il libero arbitrio, ci ha dato una coscienza morale. Sappiamo dove stiamo sbagliando. Il modo migliore per incoraggiare e dire, se proprio vogliamo parlare, se proprio vogliamo aprire la bocca, il modo migliore per incoraggiare è dire: ci sono passato anch'io. Coraggio. Spesso il modo migliore di incoraggiare è consigliare di rivolgersi ai medici laureati per salvaguardare la Chiesa, perché molti si improvvisano dei guaritori. Ma la Chiesa ha bisogno di essere salvaguardata, perché quando uno è presunto di, ha la presunzione di guarire gli altri, quando qualcuno invece muore, la Chiesa viene colpita, viene colpita e danneggiata nella sua credibilità. Ah, questo era un membro della Chiesa che ti ha suggerito di fare questo o di seguire questa presunta terapia. Quando non si hanno i titoli, quando non si è nemmeno laureati. Quindi è bene consigliare di rivolgersi ai medici laureati o ai ministri di Dio per quanto riguarda le cose spirituali, che sono più adeguatamente preparati per fare le diagnosi e dare le terapie nel risolvere i problemi nei loro rispettivi campi. Quindi accettare la legge di Dio non ci rende capaci di incoraggiamento. Ci vuole il dono dell'incoraggiamento che Dio ci dà attraverso lo Spirito Santo e che dobbiamo crescere e che richiede esperienza. Quindi vedi l'episodio del giovane ricco che non seguì Gesù. Accettare la legge di Dio, osservare il sabato, non ci dà incoraggiamento. Anzi, in questo mondo dobbiamo lottare per osservare questa legge. Però il giovane ricco, quando gli chiese a Gesù: Gesù, cosa devo fare per avere la vita eterna? Gesù gli dice: devi fare osservare i comandamenti. Dice, ti servono? Dice, io li ho fatti. Lui credeva di averli fatti, gli mancava l'amore, vero. Io li ho fatti. Dice, beh, allora tu hai troppo, dallo ai poveri, poi seguimi, cioè coinvolgiti nell'opera, anziché spendere tutti i tuoi soldi in cose inutili che lascerai quando morirai. Investili in cose che restano, in cose spirituali che quando verrà il tempo della risurrezione li puoi portare con te davanti a Dio. Lui, non avendo appunto l'incoraggiamento, si girò. Ma quando Gesù lo vide e gli disse il giovane a Gesù, io tutte queste cose le ho fatte sin dalla gioventù. Gesù, dice la Bibbia, gioì. Gesù gioì. Ma quando poi Gesù gli disse, no, tu devi farlo con il dono dell'incoraggiamento, questo girò le spalle e se ne andò. E che cosa ci fu in Gesù e nei suoi discepoli? Lo scoraggiamento. Al punto tale Gesù si scoraggiò che disse, vedete, è più facile che un granello, che un cammello entri per la cruna di un ago, che uno che ha soldi è talmente attaccato a quei soldi che entra nel regno di Dio. Questo lo disse scoraggiato, non lo disse con la gioia di prima. Quindi Gesù aggiunge che l'amore è indispensabile all'osservanza della legge. E l'amore di Cristo è scevro dai nostri sentimenti sbagliati, che spesso emergono anche quando uno dice alla propria moglie o al proprio marito ti voglio bene, tante volte dice, se gli dico questo o gli manifesto questo, magari mi acconsentirà in quest'altro. Cioè l'amore, è un piccolo esempio per dire, è un dare avere. L'amore di Dio non è un dare avere, l'amore dell'uomo è un dare avere. In Primo Corinzi, nel capitolo 13, in Primo Corinzi capitolo 13, cominciato dal versetto 1, dice, se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, cioè l'amore di Dio, quello puro, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezie e conoscessi tutti i misteri, tutta la scienza, o avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, cosa che i demoni e il diavolo Satana ce l'ha questa forza. Se io non avessi amore, non sarei nulla. Cioè la motivazione, questa potenza, questa forza. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri e se dessi il mio corpo perfino ad essere arso, se io non ho l'amore di Dio, non mi gioverebbe a nulla. Quindi comprendiamo quant'è importante l'amore di Dio sparso nei nostri cuori e perché il diavolo fa di tutto per farlo seccare dentro la Chiesa attraverso la nostra inesperienza. No, nessuno di noi qua fa cose intenzionali, perché se no non saremmo né in Chiesa, nemmeno ci collegheremmo, ci mancherebbe. Ma noi portiamo una parte del mondo con noi nella Chiesa e tante volte pecchiamo di protagonismo. Vogliamo essere attori, ma il che è essere protagonisti o essere attori, facitori anziché soltanto ascoltatori? Ci vuole, non è che non ci vuole. La Chiesa è piena di tanti membri che veramente sono protagonisti e attori, però può essere un'arma a doppio taglio e dobbiamo stare attenti a usarla dalla parte giusta. L'amore, dice difatti nel versetto 4, dobbiamo utilizzare la pazienza verso chi sbaglia. L'amore è benevole, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, l'amore non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, non gioisce con la verità, ma gioisce invece con la verità, soffre ogni cosa significa sopporta ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa e l'amore non verrà mai meno. La scuola per imparare finirà un giorno, ma l'amore è quello che dovrà durare per sempre. È l'utilità degli studi biblici interattivi come questa Santa Adunanza, come anche il gruppo WhatsApp, serve a questo. Non sono cose banali, come anche non sono cose banali quando tra marito e moglie ci si guarda negli occhi e ci si dice ti amo.
È una cosa banale questa, ma è la base della vita. In Giacomo 1, nel versetto 26, dice: se uno pensa di essere religioso, l'abbiamo già letta questa scrittura. Quindi la religione pura e senza macchia davanti a Dio è non suonare il tamburo per far sapere a tutti quanto sono bravo o quanto sono brava o quanto successo sto avendo nella vita. Ma lasciamo che siano gli altri a dare credito a noi, ad esaltarci. Quando vedete una persona, anche nella chiesa, uomo o donna che sia, che si autoesalta e che si autopromuove, non sta dando incoraggiamento agli altri, sta dando un falso incoraggiamento a se stesso o a se stessa. Quindi diffidate di questi elementi, cioè non prendete esempio, non precipitatevi a correggerli, lasciate che questo grave compito sia nei ministri, perché è meglio che sia il ministro a essere odiato, a far da maestro, tra virgolette, che far da maestri tutti, e perché far da maestri tutti significa rovinare la Chiesa, dividere. Ed è per questo che Gesù Cristo ha istituito il ministero. Ora, l'utilità degli studi biblici interattivi è proprio questo, come perfino dicevo WhatsApp. Un mio collega statunitense, quindi ministro, mi ha chiesto: ma perché hai aperto un gruppo WhatsApp? Perché fai studi biblici interattivi, cioè domande e risposte così? Sei forse masochista? Perché ti complichi la vita? E io, sapete cosa ho risposto? Ho risposto: io ho bisogno di conoscere il gregge che Dio mi ha dato in cura. Non è mio, è suo. Ma Dio mi ha detto che devo conoscere il gregge che Lui mi ha dato, le pecorelle che Lui mi ha affidato, e lo devo curare, come anche Dio si prende cura di me. Ma come posso curare il mio gregge se io non lo conosco? Perché generalmente il gregge è così. Non ti dirà mai di sua spontanea volontà cosa vuole sapere, l'aiuto che vuole, un po' per timidezza, un po' per natura carnale, per tanti motivi, ma non te lo dirà mai. È come in quelle famiglie dove non si parlano mai fra di loro. E ci sono congregazioni dove si cresce spiritualmente e numericamente, e ci sono congregazioni dove non si cresce affatto. E ci sono questi motivi. In Galati capitolo 5 dice: quanto è possibile solo, cioè il crescere numericamente e spiritualmente, è possibile solo in un regime di libertà, in un regime di libertà, non dittatoriale, non in un regime dove i fratelli si controllano l'uno con l'altro o il ministro fa lo sceriffo e li perseguita. Nella libertà si possono fare molti sbagli, è vero, ho risposto a questo mio collega, ma si può crescere soltanto nella libertà, come i figli non possono stare sempre in casa. Prima o dopo dovranno prendere il volo, nella libertà. In Galati 5, versetto 15, perché fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Ai tempi dei farisei non c'era la libertà. C'era, no, perché non c'era lo Spirito Santo della libertà. Lo Spirito Santo è libertà. Dice: voi non siete stati chiamati, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, cioè promuovendo voi stessi. Ma per mezzo dell'amore sincero servite gli uni agli altri, poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Cioè, quello che tu vuoi che non sia fatto a te, non lo farà agli altri. Ma se vi mordete gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni gli altri, perché si può finire con l'essere consumati gli uni gli altri. Io dico, camminate secondo lo Spirito, cioè non siate in molti a fare da maestri, siate umili, e non adempirete affatto i desideri della carne, cioè quello di autoesaltarvi, quello di l'autoesaltazione della natura umana, che spesso è così.
In Matteo 18, stiamo per concludere, in Matteo 18 nel versetto 15, Matteo 18 versetto 15 dice: se tu fratello ha peccato contro di te, notate quanto è bella questa scrittura, se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Ora certo uni vanno a correggere il fratello che ha peccato, non che ha peccato contro di te. Cioè se tu, ti dice se tuo fratello ha peccato contro di te, ma tu vai da lui anche se lui non ha peccato contro di te. Ma che ti è chiesto da fare da giudice? Perché vai da lui se lui ha peccato sì, ma non ha peccato contro di te? E perché ci vai? Stai facendo da maestro, stai facendo da maestra, ma chi ti ha fatto maestro o maestra che tu vai da lui? Avresti diritto se ha peccato contro di te. Ma tanti invece vedono che c'è per esempio una coppia che convive e allora vanno da lì. Oh, guarda che non è giusto convivere. C'è una coppia o un'altra persona che fa un'altra cosa. Insomma, invadono. Sono invadenti. Allora questa invadenza non la si fa per dolo o per cattiveria, ma perché non si è istruiti, non si è esperienti. E qui c'è l'istruzione del ministro, esistiamo per questo. Quindi nessuno l'abbia male, perché tutti noi sbagliamo, io ne ho fatti di questi sbagli tanti, e quindi per avere anche l'età che ho, penso di poter essere ben accolto come consigliere in questo. Quindi se ha peccato contro di te, e non se ha peccato semplicemente contro se stesso o contro qualcun altro, questo non ha fatto pubblicamente e naturalmente non deve essere fatto pubblicamente o nel gruppo WhatsApp o dove altri fratelli ascoltano in congregazione. A volte si arriva in congregazione e si portano tutti gli sbagli degli altri parlando ad alta voce. È sbagliatissimo, perché si crea un'atmosfera non di amore, si crea un ambiente negativo. Certo, questo genere di cose fanno in privato. Dice Gesù: se ti ascolta, se ha peccato contro di te e tu ci vai, se ti ascolta avrai guadagnato tuo fratello. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Se rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa, cioè al ministro, o se rifiuta ad ascoltare anche la Chiesa, sia per te come uno che non è membro della Chiesa, anche se dovesse ancora frequentare la Chiesa. Scusate. Andiamo nel Salmo 34, dice: allontanati, nel versetto 14 per i vostri appunti, dice: allontanati dal male e fai il bene, cerca la pace e adoperati per essa. E in Matteo 5, 29, un'altra scrittura di Gesù che conosciamo tutti dice: beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Quindi partecipiamo alla Santa Adunanza sia personalmente sia attraverso internet, pieni di speranza di trovare sempre incoraggiamento e di darlo questo reciprocamente. Quindi ricordiamo questo sempre, fratelli, che in Romani 5, nel versetto 5, dice: proprio perché veniamo in congregazione con questa speranza di trovare incoraggiamento, dice: la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. E sono certo che accogliete questi miei consigli, questi nostri consigli ministeriali di buon grado, perché sapete dal cuore che vengono dal cuore. E sarebbe più facile, ma anche ingannevole, se da parte nostra ministeriale noi vi adulassimo sempre, come spesso succede dalla bocca della natura umana nel mondo. L'amore di Dio è il frutto dello Spirito Santo che va tenuto vivo, per concludere, mediante il dono dell'incoraggiamento. Chiediamolo a Dio questo dono. Ci sono solo due scritture che voglio condividere con voi, brevi. In Ebrei 6:9. In Ebrei 6:9, nel versetto 9, dove dice: carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori
e attinenti alla salvezza. Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra. Cioè, io ho detto tutte queste cose per incoraggiare. Qualcuno magari le può interpretare un rimprovero, ma non è un rimprovero. Siamo in famiglia spirituale e parliamo mossi tutti dall'amore, anche quando abbiamo sbagliato e abbiamo scoraggiato qualcuno. Ma siamo sempre sicuramente mossi dall'amore. E perché siamo sprovveduti, dice che comunque Dio, anche laddove abbiamo sbagliato, Lui guarda la nostra motivazione. Dice: l'opera tua è stata sbagliata, ma il tuo cuore non l'ha fatto apposta. Quindi dice Dio, infatti, non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete resi e che rendete tuttora ai fratelli, ai santi. Soltanto, ecco qui dove noi veniamo messi in guardia, soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine. Ecco, tutto il discorso su questo argomento è la perseveranza, cioè quello di l'amore di Dio c'è in noi, vogliamo incoraggiarci gli uni gli altri, dobbiamo fare in modo che questo dono di incoraggiamento duri sino alla fine per non far seccare l'amore di Dio. Dice: dimostri sino alla fine il medesimo zelo per giungere alla pienezza della speranza, affinché non diventiate indolenti, ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. Così Dio, volendo dimostrare agli eredi della promessa, che siamo noi, e volendolo dimostrare sempre più chiaramente l'immutabilità del suo consiglio, è intervenuto con un giuramento. Dio ha giurato affinché per mezzo di due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, noi avessimo un grande incoraggiamento, cioè una potente consolazione, un grande incoraggiamento, noi che abbiamo cercato rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci è stata messa davanti. E quindi davvero, concludendo, fratelli e sorelle, ringraziandovi per la pazienza nell'aver ascoltato questi consigli amorevoli, così anche voi, poiché desiderate sicuramente i doni dello Spirito, e uno di questi è l'incoraggiamento, cercate di abbondarne sempre di più per l'edificazione non individuale, ma dell'intera Chiesa.